Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Salve a tutte e a tutti, siamo qui con Stefano Locati e Sara Sagrati per parlare della nuova edizione di Sogni Elettrici che si terrà anche quest'anno a Milano allo Yulm a partire dal 14 ottobre e si porterà per tutta la settimana. Salve Stefano, salve Sara.
Ciao, buonasera.
Okay. Ciao Sara.
Ciao a tutti.
Okay. Eccoci qua.
Ciao a tutti.
Ok, siamo anche qui con Omar Serafini.
Ciao a
grande
tutti.
Boss di Fantascientificast che guiderà stasera le danze. Vai Omar.
Dunque Stefano, direi prima di tutto, anche se ormai siete famosi sui feed di Fantascientificast, mi fate sia Stefano che Sara un breve excursus storico di questo festival?
Certo, parto io. Scusate, ho preso la parola senza essere chiamato in causa, ma va bene. Allora, Sogni Elettrici è arrivato alla quarta edizione, quindi questo è il quarto anno che lo facciamo. Un festival sull'immaginario del fantastico e della fantascienza in senso molto ampio. Partiamo come festival, l'idea di partenza è essere un festival di cinema, ma che vuole contaminarsi e contaminare anche con gli altri media. E quindi oltre a proiezioni di cortometraggi, lungometraggi inediti appartenenti al genere, poi ci confrontiamo ogni anno con tutti gli altri media, a partire dai videogiochi, fumetti, la letteratura naturalmente, insomma, per aprire un po' lo sguardo a tutti le diverse modalità con cui si può raccontare il fantastico e la fantascienza. E l'idea da qui è nata, base del festival, è appunto cercare di raccontare un genere come il fantastico e la fantascienza, che poi è un macro genere che comprende in realtà tanti generi diversi al suo interno, guardare a questi generi dalla prospettiva non tanto dell'escapismo, quindi un qualcosa che porta a fuggire dalla realtà perché racconta dei mondi che non esistono o che possono esistere ma che non sono, come dire, della nostra realtà, presente. Ecco, non guardare queste cose come una fuga dalla realtà, ma come una possibilità di guardare alla realtà da prospettive diverse. Questa, molto banalmente, semplicemente, forse, però è l'idea di base. Cioè, il fantastico e la fantascienza servono a raccontare la realtà da punti di vista e prospettive diverse, e quindi, nella speranza, anche a cambiarla in positivo, visto che, come dire, fino ad oggi siamo sempre vissuti con l'idea che per modificare la realtà bisogna partire dalla realtà, e le cose non stanno andando benissimo, come viviamo tutto intorno. Ecco, un'idea è un piccolo laboratorio per ragionare sulle possibilità e i possibili futuri che abbiamo di fronte.
Io mi permetto di aggiungere, anche se quello che dice Stefano è sempre perfetto e misurato, che è un festival che nasce all'interno dell'Università Yulm di Milano, ma non è un festival chiuso e pensato esclusivamente per una fruizione interna, ma anche se poi al suo interno ha un fantastico convegno internazionale con studiosi da tutto il mondo, che è un convegno accademico, ma che è fruibilissimo, se si conosce la lingua inglese, perché essendo internazionale è lingua inglese, fruibilissimo da qualunque appassionato, proprio per allargare quei punti di vista, mettendo insieme quella che è la passione cinefica, cinematografica o di videogiochi, letteratura, con uno sguardo sicuramente diverso, che non è quello tipico che magari si può leggere sui giornali o condividere online, ma appunto, pur essendo all'interno di un ambiente accademico, è assolutamente aperto a tutti, compreso appunto il convegno, ed è anzi, da questo punto di vista, un festival unico, perché mette insieme quella che è l'esperienza dello studente, del professore, del ricercatore, con quella che è dell'appassionato, del curioso, e ne viene fuori proprio una fruizione, una chiacchiera prima, dopo gli eventi, un confronto durante i dibattiti, che non ha veramente pari ad altri festival di questo genere.
Sì, direi che confermo quello che ha detto Sara. In effetti è veramente un evento. Ecco, userei un termine che secondo me in certi casi può essere abusato, però in questo caso no, inclusivo, ma nel senso che include un'esperienza a tutto tondo, il fatto anche dopo diciamo, di poter parlare anche con i relatori post panel è una delle caratteristiche secondo me bellissime di questo evento. Stefano, quest'anno ci sono state, diciamo, particolari caratteristiche nelle scelte sia degli ospiti sia dei film in concorso, oppure avete seguito qualche preciso canone, qualche precisa linea direttiva, diciamo.
Allora, quest'anno partiamo dalla base. Sono in concorso, nel concorso dei lungometraggi, 10 film, nel concorso dei lungometraggi 21 film, e ci sono 8 incontri più una masterclass. Questo giusto per dare l'idea numerica di quello che succederà. Detto questo, il tema di fondo, ogni anno cerchiamo di trovare, di pensare un tema che guidi un po' tutto il festival, seguendo anche l'attualità o quello che succede in giro per il mondo. L'anno scorso e 2 anni fa avevamo pensato, ad esempio, appunto, l'ingresso, 2 anni fa, sì, l'ingresso dell'intelligenza artificiale generativa nel discorso collettivo e quindi avevamo seguito quel filone. Quest'anno il tema che abbiamo scelto è quello del rapporto tra la tecnologia e il potere. Partendo da fatti di cronaca, come, non so, il coinvolgimento quando ancora erano amici durante la campagna elettorale statunitense tra Elon Musk e Trump, ma quindi a parte la banale cronaca, l'idea era appunto riflettere su come la tecnologia, che è un qualcosa che è legato sicuramente all'immaginario del fantastico e della fantascienza, poi a soggetti o venga utilizzata dal potere in forma di controllo, di dominio o viceversa in forma di liberazione, più spesso nell'utopia che nella realtà, purtroppo. Quindi come tema di fondo questo, dopodiché naturalmente invece la selezione dei film segue come primo principio quello che siano film che ci piacciono, che ci convincano, che ci emozionino. E quindi sono 10 film, parlo dei lungometraggi, che provengono da tante parti diverse del mondo. Quest'anno c'è più Europa rispetto agli anni scorsi perché abbiamo trovato dei film che ci piacevano e ci divertivano. Insomma, ci sono tante coproduzioni tra paesi del centro Europa e del nord Europa. C'è anche una coproduzione con l'Italia, finalmente ce l'abbiamo fatta. E quindi, insomma, la selezione dei film fa un po' storia a parte perché naturalmente la prima guida è che siano film interessanti e inediti, insomma. Gli incontri invece cercano di andare dietro all'idea del tema dell'anno. Quindi abbiamo degli incontri con dei fumettisti. Quest'anno sono 2 incontri diversi, uno con dei fumettisti della Bonelli che lavorano su fumetti e su testate come Nathan Never, Mister No, Marte Mister, eccetera, eccetera. Quindi da un lato il fumetto mainstream italiano e dall'altro il fumetto underground italiano. Con dei fumettisti come Genchi e Spugna, che sicuramente nelle loro opere hanno messo, tramite i loro disegni, hanno messo insieme anche un discorso sulla tecnologia come qualcosa di misterioso e di straniante, per dir così. Oltre ai fumetti, parleremo anche, ad esempio, di videogiochi con un incontro che è realizzato in collaborazione con uno dei partner del festival che è Milan Games Week, in cui si parlerà con due content creator o digital creator, una appassionata di videogiochi che è Curo Lili e l'altro appassionato invece di cinema e di serialità che è Mauro Zingarelli. Si parlerà del rapporto tra i videogiochi e la serialità e quindi come vengono interpretati i videogiochi al cinema. E come questi ci sono, insomma, adesso senza fare l'elenco completo che poi diventa noioso, però insomma ci sono tanti incontri che cercano di ragionare da prospettive diverse su questi temi.
Ok, Sara, nel caso ci puoi spiegare come funziona una giornata, diciamo, dei vari giorni in cui è composto l'evento? Per esempio, se uno, per esempio, ti faccio un esempio classico, se uno lavora e non può seguire il convegno, può vedere i film eventualmente?
La cosa bella di Sogni Elettrici, come in tutti i mondi utopici che insomma, noi vorremmo che la nostra esperienza fantascientifica ci proponga, no? Come immaginare un futuro possibile, esattamente come quel futuro possibile, no? Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti, quindi chiunque può partecipare quando vuole e come vuole. Questo poi non vuol dire entrare a metà proiezione perché durante almeno la proiezione dei film in Italia,
Però
quando
voi motivi.
iniziano e andate via quando finiscono, perché i film vanno visti così. Ma detto questo, vabbè, ovviamente come battuta, il Festival Sogni Elettrici è aperto a tutti. La giornata tipo inizia per noi prestissimo, tipo alle 8, 8 e mezza siamo già lì, ma poi a seconda del programma, generalmente intorno alle 9 del mattino e finisce con l'ultima proiezione della sera, dal lunedì al venerdì. che è tra le 8 e le 9 e mezza, a seconda degli eventi prima, cioè l'ultima proiezione della sera, che da lunedì al venerdì è sempre uno dei lungometraggi in concorso. Siamo da lunedì al venerdì siamo nella sala dei 146 di Yulm, che è l'edificio 6 di Yulm, chiamato anche Yulm Open Space. Quindi entrando dentro nell'edificio 6, subito a destra ci trovate. E appunto da lunedì e martedì avremo incontri e proiezioni. Dal mercoledì al venerdì alla mattina fino al tardo pomeriggio il convegno accademico, poi incontro e proiezioni, e proiezione finale. E invece sabato ci spostiamo in auditorium, che è sempre nello stesso edificio, ma non è più subito a sinistra, ma subito a destra, in una sala molto più grande. Sabato praticamente iniziamo dalle 10 del mattino con 002 Operazione Luna di Lucio Fulci, perché ci siamo
Mamma
scordati di
mia.
dire anche della retrospettiva, ma adesso parliamo anche di quello. E poi a seguire, se non ricordo male, addirittura 5 film uno dietro l'altro. Quindi sabato è proprio la goduria del cinefilo e può vedersi ben 5 film, interrotti solo alle 8:30 dalla cerimonia di chiusura con la premiazione, e poi col film di chiusura, come un bravo festival dovrebbe fare.
Stavi dicendo, Sara, non so adesso chi vuole dei due illustrarla, che c'è quest'anno la retrospettiva e tra l'altro dedicata alla fantascienza italiana, vero?
Esatto, però direi che lo faccio spiegare meglio a Stefano, anche perché voi vi chiederete che c'entra il rapporto tra tecnologia e potere con la fantascienza italiana, virgola, degli anni 60, virgola. Secondo me c'entra molto, ma secondo me Stefano è la persona più giusta per introdurre la retrospettiva di quest'anno, perché ogni anno Sogni Elettrici ha anche una retrospettiva tematica con 4 film.
Non so se sono la persona più giusta, però ci provo. Sì, quest'anno la retrospettiva è dedicata alla fantascienza italiana degli anni 60, e più ancora nello specifico all'anno mirabilis della fantascienza italiana degli anni 60, che è il 1965, in cui escono tanti, tanti film, anche di registi che poi o diventano o sono già, insomma, molto importanti nel contesto italiano. È l'anno in cui, ad esempio, e lo proietteremo al festival, esce Terrore nello spazio di Mario Bava, che è appunto, come da qualsiasi pagina di Wikipedia o qualsiasi pagina online, è il film che può uno dei film che poi ha ispirato l'Alien di Ridley Scott. E quindi anche per andare alla riscoperta delle perle del cinema italiano che non c'è più, siamo andati a guardare a quel periodo e a quell'anno. Oltre a Terrore nello spazio e a 002 Operazione Luna di Fulci, gli altri due film sono La decima vittima di Elio Pietri e I diafanoidi vengono da Marte di Antonio Margheriti, che appunto escono tutti nello stesso periodo. Sono anche film molto diversi tra loro. La decima vittima è più un racconto distopico pieno di trovate pop e di pop art, tra l'altro, nelle scenografie, nell'uso del set cinematografico. I diafanoidi vengono da Marte a una space opera di quelle piene di invenzioni a basso costo negli effetti speciali. Terrore nello spazio, appunto, è un concentrato di orrore e di fantascienza, appunto è una base orrorifica in un contesto di fantascienza. E 002 Operazione Luna, invece, avendo come protagonisti Frank e Ciccio, è una farsa, naturalmente, che prende le vie, prende di mira le idee fantascientifiche che in quel periodo tanto in voga andavano.
Sara, quindi è per questo che se vuoi quest'anno la locandina ufficiale, anzi il poster ufficiale di Sogni Elettrici è un po' sul mood retro.
È un'ottima osservazione. In realtà non è proprio così, nel senso che quest'anno noi abbiamo un partner, un visual partner, che è Frankenstein Magazine, che è una rivista contenitore che si occupa di tutto ciò che è sperimentale, underground, indipendente all'interno delle arti visive, con un focus soprattutto sul fumetto e l'illustrazione, ed è una rivista che è un collettivo di artisti e illustratori fumettisti. E ci piaceva insomma avere questa partnership con loro, quindi sono loro che hanno creato la locandina su questa richiesta da parte nostra, che avesse a che fare con il rapporto tra tecnologia e potere e che rappresentasse quello che è un immaginario cinematografico, visto che comunque il focus al centro di Sogni Elettrici è sempre quantomeno il cinema, cioè quantomeno il cinema. E loro hanno iniziato un po' a ragionare su questo, e alla fine l'illustrazione è di Dario Guccio, che è appunto uno dei fondatori di Frankenstein Magazine, ma è anche un artista che ha esposto in diverse gallerie e istituzioni in Italia e all'estero, e loro si sono ispirati all'estetica giapponese e alla fantascienza televisiva degli anni 60 e 70, con una costruzione dell'immagine che guarda il fumetto alla grafica giapponese. Questo almeno è il concept che ci hanno proposto. A noi è piaciuta tantissimo, credo che rappresenti molto quello che è l'anima quest'anno del festival, perché attraverso uno sguardo di com'era la tecnologia all'interno della produzione cinematografica negli anni 60, quando ancora non esisteva la CGI, era tutto manuale, tra l'altro all'interno di un mondo cinematografico come il nostro, che non era quello di Hollywood di allora, che era abituato a fare quel tipo di film, e che cerca di trovare all'interno delle sue maestranze una tecnologia al servizio di storie che guardano al futuro, e contemporaneamente uno sguardo su quella che è la nostra realtà attuale e come ci immaginiamo dei futuri possibili, andare in questa estetica retro ha molto senso, no? Come ci siamo immaginati allora, come ci stiamo immaginando adesso, quali sono le differenze, fai un minimo comune denominatore e già scopri tanto di come siamo cambiati e di come stiamo cambiando.
Stefano, invece, come ospiti, chiamiamoli ospiti d'onore dei vari panel, quest'anno che Sogni Elettrici cosa propone?
Allora, parto dalla masterclass, che è appunto un appuntamento, adesso chiamarla masterclass forse un po' aulico e altisonante, però è semplicemente un appuntamento in cui chiediamo all'ospite o all'ospite che invitiamo di raccontare il suo percorso creativo. Gli anni scorsi ci sono stati scrittori e scrittrici come Licia Troisi, Francesca Cavallero o Bruce Sterling. Quest'anno abbiamo invece un regista, Paolo Strippoli, che è un giovane regista italiano al suo terzo lungometraggio. Tra l'altro adesso è proprio in questi giorni, in queste settimane, in sala con La Valle dei Sorrisi, che è passato al Festival di Venezia, fuori concorso, che è stato presentato lì, e quindi siamo contenti di chiamarlo a raccontare il suo percorso creativo, perché in tutti i suoi tre film che ha realizzato fino ad oggi c'è sempre un'incursione del fantastico, e il fantastico e il lato orrorifico soprannaturale servono nei suoi film sempre a raccontare aspetti inediti della nostra quotidianità, e quindi ci sembrava proprio in linea con la nostra idea di fantastico e di fantascienza, insomma. Quindi c'è lui a parlare di come inserisce questi elementi all'interno, ci sarà lui a parlare di come inserisce questi elementi all'interno dei suoi film. Dopodiché, appunto, oltre ai fumettisti e agli esperti di videogiochi di cui parlavo prima, ci sarà un incontro con i doppiatori. Anche questo è un appuntamento che ormai si sta consolidando, ripetiamo per la terza volta. Ci sono dei doppiatori, attori e attrici italiani che hanno lavorato sia nelle serie televisive che nel cinema, e che ogni anno si prestano a giocare con noi, nel senso che, oltre a parlare del loro lavoro, di come si approcciano magari a personaggi del fantastico e della fantascienza, e quindi che magari pongono anche delle questioni di adattamento diverse rispetto a un qualsiasi film realistico quotidiano, appunto, gli chiediamo anche di giocare e di ridoppiare con noi alcuni dei loro personaggi più famosi con cui hanno lavorato. Ci sarà poi un incontro sul Solar Punk, visto che appunto nel cinema spesso quando si parla di tecnologia, la tecnologia è vista come qualcosa di negativo, ma ovviamente non è solo quella la visione che vogliamo analizzare dei possibili futuri, c'è anche l'idea che la tecnologia e altre azioni umane possano portare invece a un futuro non distopico ma utopico. Il Solar Punk negli ultimi anni è quello che più convintamente ha cercato questa strada, e quindi c'è un panel con tre scrittori e scrittrici che sono Nicoletta Vallorani, Francesco Verso e Franco Ricciardiello, che ragioneranno appunto su come creare storie in cui il futuro diventa una possibilità di aprirsi all'utopia o comunque a un miglioramento della situazione attuale. Sicuramente dimentico qualcosa, però insomma questi sono gli incontri di quest'anno.
Visto che siamo a
Ok.
Fantascientificast, sottolineiamo anche che ci sarà un bellissimo incontro sulla storia di Urania con Simone Arcagni e Paolo Verri, che è il presidente della Fondazione Mondadori. Quindi, insomma, celebrare un miracolo italiano, si può dire? No, scherzo.
Sì, no, no, no.
Era una brutta battuta, però in realtà un unicum, credo, nel mondo, Urania, ed è tutto nostro. Una bella storia di fantascienza.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Sara, volevi raccontarci qualche aneddoto sia su questa, anche se diciamo un po' presto, ma soprattutto sulle precedenti edizioni di Sogni Elettrici?
È una bella domanda, perché in questo momento non mi viene in mente nessun aneddoto di quelli divertenti da qualche backstage anche imbarazzante, che di solito fa molto radio. Però sicuramente l'anno in cui c'è stato Bruce Sterling ospite ci ha regalato tantissime perle. Forse ricordo con particolare divertimento, allora noi come sempre tutti gli anni abbiamo una collaborazione, una partnership più che altro comunicativa, ma anche insomma di interscambio di contenuti con Strani Mondi, che è quasi sempre poco prima o subito dopo di noi. E l'anno in cui Bruce Sterling era ospite del nostro festival è stato ospite, visto che già era a Milano in quel periodo, anche a Strani Mondi, e siamo andati a conoscerlo perché pochi giorni dopo sarebbe stato poi da noi. Di persona non ci eravamo mai incontrati, e c'è stato questo panel poi di presentazione del nostro festival, in cui praticamente Bruce Sterling era tra gli ospiti, quindi è stata poi una conversazione tra di noi, e ci ha fatto una domanda su un congegno,
sì,
che era nato...
C'ero anch'io, mi ricordo.
Sì. C'eri anche tu, di questo congegno non abbiamo capito niente, non riuscivamo assolutamente a capire. Beh, anni dopo, in una puntata di Wonderland, perché il mondo fantastico poi è un condominio, ci conosciamo tutti a un certo punto, in una puntata di Wonderland, anni dopo, c'era questo servizio su... la fiera, adesso non ricordo bene dove c'entrava il Mofant di Torino, perché appunto il condominio quello è, e dove finalmente Bruce Sterling aveva costruito questo, adesso non ricordo il nome dell'aggeggio, che era nato all'interno di una fiction Rai, la mitica fiction Rai degli anni 60-70, che anche tanta fantascienza ci ha regalato, insomma alla fine ce l'aveva fatta, e questo è una cosa che mi ha sempre fatto molto ridere, anche se non ricordo come si chiama, il decervellatore, o qualcosa del genere. Non ricordo il nome dell'aggeggio, però il bello è che insomma in appuntamenti di questo tipo ci si allarga, ecco. Non è solo ciò che accade durante il festival che è principale, fondamentale, però poi si diventa, non voglio dire una famiglia, perché le famiglie sono disfunzionali e sono brutta cosa. La fantascienza ci insegna anche questo. Però, insomma, si diventa comunità. Ecco, questa è la parola giusta. E,
giusto. Tra l'altro, a proposito di comunità, e visto che siamo su Fantascientificast, Sara, poi magari se vuol dire anche qualcosa Stefano, quest'anno c'è la bellissima novità del Sogni Elettrici Podcast.
Ma guarda, grazie di questa domanda. Disponibile anche su Fantascientificast. Noi ogni anno, essendo appunto anche un progetto accademico, o forse principalmente un progetto accademico, almeno nella parte di organizzazione, ogni anno chiediamo ai tirocinanti, agli studenti, ai laureandi dello IUM che collaborano con il festival, insomma, di mettersi in prima persona, di mettere in pratica poi quello che studiano, perché spesso, insomma, l'ambito di studio allo IULM è anche proprio, no, le tecniche di comunicazione, passatemi questo termine molto ampio e non proprio specifico. Ogni anno veniva fuori l'idea di fare un podcast nostro, e ogni anno poi gli studenti però in qualche modo dicevano sarebbe bello farlo e poi non stringevano. Quest'anno invece abbiamo un gruppo di tirocinanti meravigliosi, bravissimi, tanti, molto dedicati, tra cui un paio di ragazzi che avevano già avuto esperienza di montaggi audio, di provare a fare dei podcast per la scuola o anche per i fatti loro, e quindi è nata questa prima stagione in tre puntate. La prima è andata in onda, scusate, sono anziana, la prima è stata pubblicata settimana scorsa sia su Radio Yulm, ovviamente, in quanto insomma parte dell'Ateneo, e siamo felicissimi soprattutto su Fantascientificast, e sono tre puntate proprio dedicate ai temi di questo festival: il rapporto tra tecnologia e potere, che è appunto al centro della prima puntata, con ospiti un certo Omar Serafini, che non so se conoscete, no. e Stefano Locati in qualità di direttore artistico del festival. Poi avremo una seconda puntata proprio specifica sulla fantascienza italiana degli anni 60, a cui parteciperà anche Daniele Magni di Blockbuster, che ha scritto proprio un volume dedicato, un volume vocabolario, un dizionario dei film di fantascienza italiana, che si chiama Pianeti Erranti, e che sarà ospite al nostro festival per presentare Diafanoidi Vengono da Marte, se non sbaglio martedì mattina alle 11:30, e poi ci sarà una terza puntata più specificatamente che racconterà il festival in quanto tale, con interviste a chi si è occupato della selezione, per avere un po' un'idea di che andremo a vedere. Questo è il nostro primo esperimento, noi speriamo di farlo continuare, perché ci piace molto l'idea di avere, visto che il nostro claim è Festival dell'Immaginario Fantastico di Fantascienza, avere un nostro, perché poi ascoltiamo Fantascientificast ovviamente, però anche un nostro personale, voci dell'immaginario fantastico di fantascienza, chissà, non potremo continuare a farlo.
No, tra l'altro qui diciamo, faccio, come lo dico ufficialmente, è stata con i ragazzi una bellissima esperienza, perché, come dire, ho visto il futuro del podcasting, ecco, mettiamola così, li ho visti belli, belli dinamici, estremamente professionali, poi che quello è la cosa importante. Bello, è stata, ne parlavo con i colleghi di Latitudine Zero, è stata quasi un'esperienza rigenerante, ecco, passami il termine, è stata una bella esperienza.
Proprio bello. Dunque,
no, mi è piaciuto veramente, anche perché sono queste, vedere giovani che si buttano, tra l'altro in un medium che il podcast, che tanti stanno dando per morto, magari superato da altri, dai vari social, TikTok, eccetera, eccetera.
Dal video podcasting. Oppure
dal video podcasting, che sta praticamente... Però vedere ancora ragazzi che si entusiasmano in un medium così come il podcast è bello. Io comunque torno a dire che sostanzialmente il podcast è come la radio, nessuno la ammazzerà mai, per cui...
D'accordo.
Ecco. siamo in conclusione, vi chiedo magari un ultimo giro e poi se vogliamo anche dare i riferimenti dette dalle voci ufficiali, per cui le coordinate spazio-temporali di Sogni Elettrici. Stefano?
Sì, allora, Sogni Elettrici, la quarta edizione sarà dal 13 al 18 di ottobre, quindi da lunedì al sabato, a Milano, presso l'Università Ulm, vicino alla fermata di Romolo della metropolitana, giusto per dare due coordinate. Tutti gli eventi, tutte le proiezioni, tutto quello che facciamo è a ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione, quindi si può venire, provare e capire se interessa e poi nel caso continuare. Potete trovare informazioni sul programma, scaricare anche il programma e anche il catalogo del festival, quindi avere un'idea più precisa su quanto proietteremo e quanto andremo a discutere dal sito ufficiale, che è sognielettrici.iulm.it, oppure tutti i nostri social, che sono agguerritissimi, grazie a Sara e grazie a tutte le tirocinanti e i tirocinanti che li seguono, sono Facebook, Instagram e TikTok principalmente, poi c'è anche il canale YouTube e LinkedIn, e sono tutti raggiungibili al, non so come si dice perché io sono più anziano degli anziani, ma Sogni Elettrici Festival, in ogni caso si trovano tutti sotto lo stesso hashtag.
Tag, nome tag, o nome account, nome tag. Sì, tra l'altro quest'anno, grazie ai tirocinanti e alle tirocinanti, di solito si dice prima femminile, scusate, ma io sono femmina, lo posso fare. Abbiamo veramente ampliato tantissimo la nostra presenza online, appunto con il podcast, con un account Letterboxd, che è questo social dedicato ai cinefili, per cui abbiamo le nostre liste, i nostri preferiti, ci potete trovare anche lì. Appunto abbiamo varato il nuovo canale TikTok, siamo su Twitch, insomma siamo un po' dappertutto. Sogni Elettrici Festival tutto attaccato, ci trovate bene o male dappertutto.
Bene, ringraziamo Sara e Stefano e permettetemi di chiosare con quello che è il motto di Sogni Elettrici, e mai più vero come in questo periodo storico, cioè riprendiamoci il futuro
sempre,
riprendiamocelo davvero. Grazie.
Grazie ancora ragazzi e vi aspettiamo tutti, perché ci saremo anche noi ovviamente, purtroppo per voi, anche noi di Fantascientificast, vi aspettiamo tutti a Sogni Elettrici. Ciao e buona serata.
Ciao, ciao Omar, ciao Verusca, grazie, grazie a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.